Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Quella di oggi è la prima di tre lezioni in cui il professor Marco Chinaglia ci parla della Grande Guerra e il Polesine. Le registrazioni sono state fatte presso l'Istituto Balzan di Badia Polesine nel novembre 2008.
Buongiorno a tutti. Non esiste grande storia che con la storia, questa distinzione un po' così avulse, la S maiuscola, la S minuscola, tutta è grande storia. Soprattutto quando parliamo di un conflitto che ha segnato le sorti del mondo. Tutti noi sappiamo che se non ci fosse stata quella guerra non ci sarebbe stato quello che ha seguito, insomma, i totalitarismi negli anni 30 e soprattutto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale con i suoi 60 milioni di morti. Il concetto di prima guerra mondiale, intuitivamente, nasce dopo la seconda. Per lungo tempo, e ancora oggi noi, tendiamo a chiamarla grande guerra, no? Quell'aggettivo dà proprio l'idea del cambiamento che accade rispetto alle guerre ottocentesche. Beh, intanto la tecnologia che assume una potenza e un ruolo straordinario. La prima guerra mondiale è la prima guerra nella quale noi abbiamo in maniera compiuta, in maniera coordinata, organizzata, la presenza ad esempio dell'aviazione. Questo è molto importante. Ora, se voi avete ancora la fortuna di avere i nonni in casa, chiedete cosa vuol dire lo scuramento. Vuol dire che a una certa ora bisognava spegnere le luci, c'era un segnale e questo era appunto, ci si rifugiava nei rifugi antiaerei per evitare i bombardamenti. Fenomeno che questo poi con la Seconda Guerra Mondiale diventerà tragico, perché durante la Seconda Guerra Mondiale pensiamo a un paese come l'Usia che è stato interamente raso al suolo, queste situazioni si ripeterono in maniera drammatica. Parlavo di innovazioni tecnologiche, io vorrei citarvi una cittadina che non è in Italia, si chiama Ypres. La battaglia di Ypres è la prima battaglia della storia in cui si usano i gas asfissianti, le famose armi di distruzione di massa, tanto per capirci. E soprattutto la Grande Guerra è una guerra in cui, pur essendo ben definito il confine, è il fronte, la linea del fronte che, come sapete, come avete visto anche nelle cartine, era un fronte estesissimo. Pensate che ci sono se voi andate nella zona della Lombardia, ci sono addirittura dei forti ancora integri. Se uno vuol vedere il sistema difensivo della prima guerra mondiale, è meglio che non vada sul fronte vero e proprio, perché lì ci sono stati i combattimenti. La previsione era che il fronte si estendesse talmente tanto che abbiamo delle appostazioni, ad esempio anche in Valtellina, che non sono mai state in verità toccate dalla guerra. E sono un esempio interessante di come appunto ci si era preparati al conflitto. Un conflitto un po' strano, se volete, per alcuni versi. Parlo soprattutto dell'Italia. L'Italia che dal 1882 era legata alla cosiddetta triplice alleanza. Era legata, cioè, a quelli che erano i suoi tradizionali nemici, soprattutto quell'Austria-Ungheria, dalla quale si era affrancata solo nel 1861 a livello nazionale e nel 66 per quanto riguarda il Veneto. E la Germania che, come sapete, completa la sua unificazione nazionale sotto la guida di quella figura importantissima che fu il cancelliere Bismarck, solamente 4 anni dopo il completamento dell'unità italiana, nello stesso anno in cui c'è il grande rivolgimento dell'Europa, è il 70, secondo alcuni studiosi, nel periodo che va tra il congresso di Vienna del 1815 al 70, non è ancora il periodo storico contemporaneo. Storia contemporanea inizia nel 1870 perché nasce la Germania, l'Italia acquisisce Roma e quindi finisce una storia, oserei dire, millenaria, che è quella dello Stato della Chiesa. Questo è stato l'oggetto della mia tesi di laurea, il problema del rapporto tra lo Stato e la Chiesa, e accade quella guerra franco-prussiana che è fra le origini, che è fra le cause cosiddette remote della prima guerra mondiale. Ci sono due regioni di frontiera che sono l'Alsazia e la Lorena, ricchissime di materiale, diciamo, di pregio, soprattutto minerali, che saranno oggetto di quella che verrà chiamata la revanche, desiderio di rivincita francese dopo quella disastrosa battaglia che fu la battaglia di Sedan, nella quale crollano i sogni di Napoleone III. E quelle vicende ritorneranno anche perché in quegli anni nei quali si affaccia anche la storia del colonialismo, 1878 e 1885, i due congressi di Berlino, che ridisegnano tutto il quadro di un territorio che noi non conosciamo per niente, secondo me, perché non si studia abbastanza, perché è tutto il territorio centrale dell'Europa, la Romania, l'Ungheria, la Bulgaria, sono storie che non sappiamo, bisogna prenderne atto, e che invece sono un focolaio importante, perché tutta la zona che poi a sud va verso i Balcani sarà una delle cause drammatiche della Prima Guerra Mondiale. Sapete benissimo che il casus belli cosiddetto della Prima Guerra Mondiale è l'omicidio dell'arcivescovo Francesco Ferdinando a Sarajevo da parte di un irredentista serbo, siamo nel giugno del 14. E prima di quello, altro episodio che proprio viene scivolato via, ma che invece è molto importante, le guerre balcaniche. Tutti gli anni 10 sono segnati da tutta una serie di guerre che fra l'altro comportano, abbiamo citato la triplice alleanza, e nella triplice, accanto alla triplice alleanza dobbiamo ricordare anche la presenza degli imperi. La prima guerra mondiale metterà fine a tre imperi che da secoli dominavano non solo l'Europa ma anche le propaggini asiatiche. L'impero appunto austro-ungarico, dove fino al 1916 regna quel Francesco Giuseppe che era stato peste e corna degli italiani fin dal sorgimento. L'impero russo, gli zar Romanov che vengono assassinati per lasciare posto appunto alla rivoluzione bolscevica, ottobre del 17, e non dimentichiamo l'impero ottomano. Quell'impero ottomano che dopo aver assediato l'Europa, essere arrivato alle porte di Vienna, 1683, a partire dal 1699, la pace di Karlovitz, poi la pace di Passarowitz del 1618, piano piano hanno un influsso che durerà fino alla prima guerra mondiale, fino a quando l'impero ottomano si ridurrà sostanzialmente all'attuale territorio turco. E qua c'è tutta un'altra vicenda che non è il caso di prendere in considerazione, che è quella della rivoluzione turca. Avrete sentito, e qua vi faccio un aggancio con l'attualità, in questi ultimi anni, come in Turchia si è salito al potere un partito di ispirazione islamica, e questo sia stato avvertito come un problema dalla maggioranza degli analisti internazionali. Perché? Perché la Turchia, con la figura di Atatürk, Mustafa Kemal, è, diciamo, sempre stata in quell'area una sorta di baluardo laico. Oggi ci sono una serie di provvedimenti come la reintroduzione obbligatoria del velo a scuola che danno dei segnali di una islamizzazione che appunto potrebbe creare qualche problema di stabilizzazione nell'area. E poi dicevo, pur essendoci un fronte ben definito, questa è una guerra totale. È una guerra nella quale le famiglie sono coinvolte, le popolazioni sono coinvolte, le donne che per primo assumono un valore fondamentale perché vanno a occupare quelle posizioni, lavorative soprattutto, che gli uomini avevano lasciato per andare al fronte. Ed è anche una guerra che, diciamo, fa iniziare una parte importantissima della storia contemporanea dal punto di vista delle fonti, che è quella dei memoriali, dei diari. È qui che si forma questo tipo di fonti, anche perché quell'Italia era un'Italia, un cerco un po' rispecchio sull'Italia, il mio campo, un'Italia contadina, un'Italia che all'85% era analfabeta, dove, pensate, la prima guerra mondiale diventa la prima occasione, che può far sorridere questo, in cui si parla italiano. Una delle cause della famosa rotta di Caporetto, su cui tornerò dopo, è data dal fatto che gli ordini venivano dati in italiano. Pensate che Diaz, il generale supremo che subentra a Cadorna dopo la rotta di Caporetto, uno dei primi provvedimenti che fa è impartire gli ordini in media lettera. Perché pensate voi, un polesano, un badiese che non si era mai spostato da qui, che parla con un pugliese, l'interprete, forse anche oggi, però allora certamente la cosa era più accentuata. È un luogo comune, però la televisione, il boom economico degli anni 60, creano l'italiano, e come vediamo tutti, è un italiano poverissimo, stereotipato, fratto di frasi fatte che ci sono dati dai telegiornali, i quali, essendo spesso con sede a Roma, hanno appunto anche un'intonazione, un accento che sono centro italiano. E la prima guerra mondiale è anche una guerra in cui cambia il modo di fare la guerra, al di là delle innovazioni tecnologiche di cui parlavo prima. Con la prima guerra mondiale inizia quel periodo che Osborne, grande storico del Novecento, ha chiamato il secolo breve. Secolo breve perché il Novecento non inizia nel 1900 e finisce nel 2000, inevitabilmente. Inizia nel 14 e finisce nell'89, finisce con la caduta del muro di Berlino. E dicevo il cambiamento di fare la guerra, una guerra di posizione, una guerra di logoramento, il cui diciamo simbolo tragico diventa la trincea, chilometri e chilometri di reticolati, di filo spinato, un breve spazio che intercorreva fra le due posizioni, chiamata la terra di nessuno, e la si conquistava così. Alla sera i generali facevano bere un po' di grappa, un po' di brandy, e i soldati offuscati dai fumi dell'alcol, urlando avanti Savoia, si buttavano alla vita. Questa è la storia. La storia non è fatta dai generali, la storia è fatta da queste persone che probabilmente non sapevano neppure dove fossero Trento e Trieste, che in buona parte lasciarono lì la loro vita, la loro esistenza. La guerra mondiale creerà infiniti problemi, a cominciare dal trattato di pace di Versailles, in cui il presidente americano Wilson, con i famosi 14 punti, cercherà con alcuni principi molto innovativi, perché tra i vari principi c'è il famoso principio di autodeterminazione dei popoli, cioè un popolo, una nazione, ha il diritto di costituirsi in ordinamento statale, se questo è il sentire comune. Verrà creata la Società delle Nazioni, il primo embrione, diciamo, dell'ONU, che però purtroppo fallirà, sappiamo tutti le vicende successive. Fallirà anche per un certo, diciamo, predominio di Francia e Inghilterra all'interno di questo organismo. Francia e Inghilterra che allo scoppio della guerra erano diventate le alleate dell'Italia. L'Italia fa con il famoso patto di Londra dell'aprile del 15, entra in guerra, diciamo, cambiando ancora una volta, si può dire, nella storia la sua posizione e assumendo appunto quelle dell'intesa.
State ascoltando A Spasso per il Polesine con Marco Chinaglia.
Il Polesine, che cos'è il Polesine? Io mi soffermerò sugli aspetti sociali e come dire politici del dibattito polesano. Vi vedete scritto Polesella perché l'altra settimana c'è stato un interessante convegno a Polesella proprio su questo tema, e riprenderò un po' i temi che ho affrontato in quella serata, cercando anche di calarli nei vostri studi, nelle vostre competenze, anche perché purtroppo tra i tanti problemi, secondo me, che la scuola italiana ha, c'è anche questo, insomma, che un'orentina di storia locale anche una volta al mese forse non farebbe male per calare un po' i fatti all'interno del territorio nel quale si vive, e che forse renderebbe anche più accattivante la storia, insomma. Il Polesine nel luglio del 1866, con la terza guerra d'indipendenza, diventa italiano. Una terra molto, molto drammatica, una situazione difficile. Avete tutti presenti, spero, la cartina del Polesine. La cartina del Polesine qualcuno ha definito un grande budello che si insinua da Melara fino al mare. Ora, un abitante di Melara, un abitante di Portoviro, non hanno niente che spartire l'uno con l'altro. E questa provincia lunga e stretta è una creazione sostanzialmente artificiale. Nel 1815, con il congresso di Vienna, gli austriaci dicono che la ripartizione della provincia di Rovigo vada segnata dai due grandi fiumi, il Po a sud e l'Adige a nord. Ma questo non crediamo noi perché ci siamo nati, perché ci viviamo, crediamo che sia una cosa naturale, non è assolutamente naturale. Tutto il basso Polesine innanzitutto era dominato da un'economia che era caratterizzata dall'estensione latifondo. tante zone erano ancora valide da bonificare e soprattutto, cosa che esiste ancora oggi, dal punto di vista religioso guardava Chioggia. Non so se lo sapete, già addirittura alcune frazioni di Adria sono più diocesi di Adria, oggi Adria Rovigo, ma sono già diocesi di Chioggia. Ancora oggi non c'è la coincidenza del territorio civile con il territorio ecclesiastico. E quindi già un primo segno di distinzione. Un secondo segno è Rovigo. Rovigo, se guardate bene, è al centro del Polesine, effettivamente. Ma non pensate che all'epoca fosse il centro del Polesine. A Rovigo guardavano pochissimi. Rovigo diventerà la sede degli uffici e delle istituzioni in un secondo tempo. Sempre parlando di storia ecclesiastica, che è un po' il mio ambito di riferimento, quando c'è il passaggio da Adria a Rovigo, della sede vescovile, siamo nel 13, Adria avrà un primato in Italia, sarà l'ultima città che verrà, a cui verrà comminato l'interdetto. Cos'è l'interdetto? L'interdetto, sapete che esiste la scomunica, che è ad persona, mentre l'interdetto è dato nei confronti di tutta la collettività. Per 20 giorni sostanzialmente ad Adria non ci furono celebrazioni religiose, e l'attività, diciamo, della Chiesa si interruppe. Perché questo? Perché quando il Vescovo andò alla stazione per prendere il treno e andare a Rovigo, gli adriesi gli fecero una sassaiola. Questo perché? Perché Adria da secoli aveva di queste prerogative di città sede episcopale che in quel momento si sentirono, come dire, violati, traditi. In quel periodo il Vescovo di Adria, una figura molto importante, di storia non c'è, si chiama Pio Tommaso Boggiani, vescovo importante perché prima di arrivare ad Adria, in seguito diventerà addirittura cardinale, figura più significativa, ma prima di arrivare ad Adria era stato l'inviato del Papa di allora, Pio X, in quelle zone d'Italia in cui si era diffuso il cosiddetto modernismo. Allora, voi dovete tenere presente che i primi del Novecento c'è tutto un fermento innovatore all'interno della Chiesa che soprattutto predica tre cose: maggiore partecipazione dei cattolici alla vita politica, che a quel momento era inedita nell'Europa; seconda cosa, possibilità di lettura delle sacre scritture in maniera sostanzialmente autonoma e soprattutto con la traduzione italiana, quello che Lutero aveva detto sempre di prima, sostanzialmente. Terzo fatto, e numero importante, appunto, le letture, la partecipazione dei cattolici, l'apertura al moderno, l'apertura al mondo esterno. Un sacerdote che si chiama Romolo Murri, in questo periodo fonda un movimento che non a caso si chiama Democrazia Cristiana. Non c'entra niente con quella che verrà solo nel secondo dopoguerra, che però trae il suo nome e la sua esperienza dagli insegnamenti di questo sacerdote. Ebbene, con i focolai di modernismo, in concreto cosa succedeva? Succedeva che, ad esempio, un vescovo scendeva in piazza per appoggiare degli operai in sciopero. Questo accade, ad esempio, a Bergamo, con il vescovo Radini Tedeschi, il quale è aiutato da un giovane e forte, deciso segretario. Il segretario si chiamava Angelo Giuseppe Roncalli, penso che questo nome dica qualcosa. Angelo Giuseppe Roncalli è Giovanni XXIII. Giovanni XXIII, Papa Giovanni XXIII, che prenderà parte di quegli insegnamenti e li trasporterà poi nel Concilio Vaticano II, che è l'apertura della Chiesa alla modernità. Ecco, questa, ad esempio, è la situazione. Rovigo, dicevamo, non è un centro principale. Se ci spostiamo poi nell'Alto Polesine, l'Alto Polesine viene annesso al Polesine, la cosiddetta Transpadana Ferrarese, tutta una serie di comuni che erano detti ultracanaglia, cioè al di là dei canali, soprattutto del Canal Bianco, erano ferraresi. E tutta l'attuale fascia rivierasca del Po, Galba, Schietta, Ficarò, in parte Fiesso, fino ad arrivare a Polesella, ma andando in su, Melara, Bergantino, eccetera, fino ad arrivare a Polesella. Polesella ha una situazione un po' diversa, perché dove in Claro, Veneto, quella zona, erano ferraresi. Lo erano stati civilmente, ma lo erano stati anche religiosamente. Questo fino al 1818, quando il vescovo, adeguandosi a quelle che erano state le direttive civili degli austriaci, uniforma il tutto. Ma anche lì, ancora oggi, se voi andate a Stienta di Veneto, troverete, dico niente, cominciare dal dialetto. E anche, dicevo prima, il grande latifondo del Basso Polesine, nella zona altopolesana c'era tutt'altro modo di condurre la terra. Piccoli, diciamo, appezzamenti terrieri, la presenza dei fittavoli e quindi una conduzione della terra certamente migliore rispetto al Basso Polesine. C'è poi una zona grigia, che è la zona del Medio Polesine, la zona nella quale le tensioni sociali sfoceranno in maniera più ampia. E quel Polesine così disarticolato, dove il sud della provincia guarda a Ferrara e in parte a Mantova, nella zona di Bergantino Melano, questa parte qui guarda verso il Veronese, perché non è che questa zona qua guardasse a Rio, guardava verso il Veronese e il Padovano in parte, la zona a nord di Rovigo guarda verso Padova, la zona verso sud guarda a Chioggia, come vedete non c'è nessuna unione all'interno della provincia. Una provincia che poi già allora era un po' la Cenerentola del regno, perché le famose inchieste agrarie degli anni 60 e 70, la famosa inchiesta Iacini è un parlamentare che è incaricato di fare un'inchiesta sulle condizioni del bracciantato rurale in Italia. Beh, la situazione è disastrosa, non solo perché molte zone non sono ancora bonificate, non solo perché vi è la presenza di malattie endemiche drammatiche come il tifo, il colera e la famosa pellagra. La pellagra era una malattia che derivava dal consumo eccessivo sostanzialmente dalla polenta. La polenta era l'unico piatto significativo sulle piatte, sulle tavole dei contadini per tanto tempo. La carne, forse Natale, forse, chi poteva permettersela. Queste sono situazioni importanti, sono situazioni disastrose, a cui nel corso degli anni 80 vanno ad aggiungersi tre grandi eventi che io vorrei vi ricordaste.
Radio Blu e tu, state ascoltando A Spasso per il Polesine. In studio Marco Chinaglia.
Ecco, il primo 1882, la rotta dell'Adige a Legnago. La rotta dell'Adige a Legnago, tutti noi ricordiamo, ricordiamo per sentito dire la rotta del Po del 51, ma i polesani di un tempo ricordavano questa rotta. 27 comuni polesani, oltretutto non dimentichiamo che oggi abbiamo sulla cinquantina di comuni, allora erano oltre 60, tutta la cintura attorno a Rovigo, tutte quelle che oggi sono le frazioni di Rovigo, Borsea, Boara, Corcadirame, eccetera, erano tutti comuni indipendenti. E tali resteranno fino al 1927, quando con l'introduzione della figura del podestà al posto del sindaco da parte del fascismo, molti comuni verranno accorpati fra loro. Tornando all'alluvione dell'82, l'alluvione dell'82 fu drammatica perché destabilizzò ancora di più quel territorio polesano, nella quale oltretutto vi era stata l'impossibilità, o meglio la mancanza di volontà da parte delle autorità, di attuare concretamente una riforma di tipo agrario. A questo si aggiunge, ecco qui vedete, Regio Decreto, siamo un po' più avanti, però la cosa esisteva già nell'82, 29 ottobre 1903, questi sono tutti i comuni della provincia di Rovigo che sono dichiarati comuni malariche, zone malariche. Oggi magari pensiamo che la malaria è un male che nell'Africa, tanto per capirci. La provincia di Rovigo era segnata da questo problema in maniera evidente all'epoca. E in molte zone, soprattutto nel Basso Polesine, vi era la permanenza di abitazioni che erano i famosi casoni in paglia, una parte, come vedete, della zona del E queste situazioni non possono far altro che andare a coagulare un sentimento di protesta e di unione fra operai, pochissimi della verità, quando parliamo di operai, all'epoca si scriveva operai con la I lunga, anzi Calagei, operai, non si intende operare la fabbrica in Polesi, si intendeva il piccolo artigianato, i fabbricanti di scope, i paglierici, eccetera, i calderai, queste cose così. Porteranno a coagularsi e alla prima rivolta in Italia di stampo bracciantile, la cosiddetta boie. La boie scoppia nel 1884, quindi esattamente 2 anni dopo l'alluvione dell'Aige, e scoppia in un piccolissimo centro che è oggi tra Baricetta e Gavello, che si chiama Magnolina. Magnolina sono 2 case, tra il Collettore Padano e il Canal Bianco. Boie vuol dire bolle, la rabbia, la boie, la sale sempre più, dicevano, alla fine esplode e gli organismi che vanno a costituirsi, le cosiddette società democratiche, le società di mutuo soccorso, ossia il mutuo soccorso erano appunto società nelle quali gli operai si univano per avere un momento così di unione, di confronto e anche di solidarietà. Uno degli scopi principali delle società di mutuo soccorso era la tenuta della cassa del mutuo soccorso, ognuno forniva una parte di soldi per il bene comune. Portano appunto a questa ondata di episodi che, pensate, sono caratteristici della storia del Polesine, perché gli ultimi scioperi di carattere agrario li apriamo nel 1948-50, già alla fine della seconda guerra mondiale. E questo porta alla formazione nel Polesine, tra i primi luoghi in Italia, di un grande movimento socialista. È qui che nascono figure come Beghi, come Zanella, come l'avvocato Ugo Maneo, e soprattutto mi piace sottolineare i due più celebri, più importanti, Nicola Badaloni prima e Giacomo Matteotti poi, anche se tenete sempre ben presente che Badaloni e Matteotti appartengono a 2 generazioni diverse. Badaloni bisognerebbe non fargli un monumento, non lo so, perché Badaloni da Recanati nelle Marche arriva in Polesine, medico condotto a Tercenda, e fa delle innovazioni straordinarie. Ad esempio istituisce per primo le cosiddette cattedre ambulanti di agricoltura, che altro non erano che delle cattedre, delle vere e proprie scuole che giravano di paese in paese, in cui veniva insegnato ai contadini come lavorare la terra e come, diciamo, rendere al meglio. Sono cose importanti, sono innovazioni significative in quel contesto. Ma la situazione purtroppo è una situazione che non migliora. Migliaia di polesani a quel punto varcano l'oceano e abbiamo la grande migrazione che ha segnato un'epoca nella fine dell'Ottocento. Migliaia e migliaia, dice 60-70 mila polesani, varcano l'oceano, e soprattutto per il Brasile e l'Argentina. Nel 1891, quasi a incentivare questa migrazione, in Brasile c'è la cosiddetta legge aurea. La legge aurea è la legge con la quale il Parlamento brasiliano abolisce la schiavitù. È chiaro che l'abolizione della schiavitù comporta, durerà secoli, ai tempi della conquista spagnola, è chiaro che comporta la necessità di assumere una manodopera a basso costo. E con così speranze più o meno grandi, desideri di trovare, qualcuno diceva, nelle strade lastricate d'oro, si vende tutto e si parte alla ricerca di non si sa bene che cosa, insomma. Chiaro, poi l'epopea della valigia di cartone che diventa piena di dollari, questo succedeva una volta su 200, insomma. La grande maggioranza sfugge dalla miseria e non è che vada in situazioni tanto. Questo è il Polesine, la terra che arriva esastrata alla Prima Guerra Mondiale.
Thank you. domandavano: ma da che parte siete?
Siamo da Canareggio, San Giacomo e Castello. Siamo fuggiti via col nostro Pagoteo e arrivati a Chioggia ci misero accampati. Come fossimo stati i poveri soldati. Dopo tre ore buone, privata e approduta, ai poveri bambini un poco di acqua sporca.
Una lunga fermata durante tutta la notte fino alla mattinata.
Dopo 48 ore del nostro penoso viaggio siamo
Avete ascoltato
A Spasso per il Polesine.
Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.